Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Se vi ricordate, l'ultima volta ci siamo fermati a parlare partendo da un brano del Vangelo, che è un brano del Vangelo di Matteo, dove risuonava forte la domanda del giovane: maestro, che devo fare? E lungo il percorso che abbiamo indicato, ci siamo anche fermati su alcuni aspetti, dove l'attenzione appunto del giovane era soprattutto sulla esigenza precisa di voler sapere cosa fare ancora per entrare nel regno di Dio. Questo cosa voler fare ancora per entrare nel regno di Dio ha ricevuto da parte del nostro Signore Gesù Cristo una risposta che ha lasciato un pochettino stupito, diciamo così, sbalordito il giovane, perché Gesù ha fatto capire al giovane che il problema più grande, come spesso pensiamo noi, non è fare tante cose per Gesù, ma spesso queste cose per Gesù non si possono fare proprio perché in realtà dovremo alleggerirci di tante cose che sono in eccesso. Infatti Gesù fa capire al giovane che le sue catene, l'impedimento più grande per il suo cammino verso il Signore, si trovano proprio lì dove lui ha attaccato il cuore. Guardate in che modo il Signore scova l'insidia nel nostro cuore, no? C'è proprio una pedagogia, mi sembra, c'è proprio un modo interessantissimo da parte del Signore, che accoglie subito la richiesta del giovane, ma poi fa capire al giovane che in realtà lui non si trova ancora, innanzitutto non è in comunione con se stesso, non è in comunione con Dio che vorrebbe servire. Perché? Perché è attaccato ai suoi beni. E quindi che cosa erano quelle cose che lui voleva fare in più per il Signore? Ecco, oggi ho voluto prendere un altro brano che più o meno ci riporta allo stesso argomento, e lo leggiamo insieme. Si tratta del capitolo 12 di Matteo, versetti 46-50. Ve lo leggo. Mentre egli parlava ancora alla folle, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Ecco, questo brano mi sembra di capitale importanza, perché ci riporta al tema che abbiamo lasciato. Avevamo terminato l'incontro scorso parlando della necessità di un padre spirituale che dovrebbe aiutarci a discernere le difficoltà, le insidie, proprio durante il cammino. Però questo Vangelo di oggi ci riporta ancora al centro della vita, dell'esperienza del cristianesimo. Perché? Perché tutte le vocazioni hanno a che fare con questa prima esigenza che rivela Gesù in questo Vangelo. Non ci sono vocazioni che si discostano neppure di un millimetro da questa prima esigenza, che è il discepolato. Qual è la cosa più grande per un figlio di Dio? Qual è la cosa più grande nella Chiesa? Fare la volontà del Padre mio. Colui che fa la volontà del Padre mio, dice Gesù, è per me fratello, sorella e madre. Quindi in questo Vangelo, diciamo così, il Signore ci fa un grande servizio. Specialmente lo fa a tutte le anime belle, penso a tutte le anime che stanno ascoltando Radio Maria, che vorrebbero piacere al Signore, che vorrebbero fare tante cose per il Signore, che vorrebbero cambiare la loro vita, trasformare la loro vita in meglio. E non dobbiamo essere pessimisti, ce ne sono tante di anime così, tante, magari che hanno sentito questa esigenza dopo un ritorno da un pellegrinaggio, magari da Medjugorje, magari da un altro santuario, che vorrebbero cambiare vita. Allora si domandano: che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Siccome la nostra intelligenza ha bisogno anche di appoggi concreti, come il giovane ricco, anche noi immaginiamo che avvicinarci a Dio, avvicinarci alla vita di Dio, significa fare tante cose per Lui. Siccome questa è anche la cosa che ci viene più facile da pensare, ci rattristiamo quando non riusciamo a realizzare questi pensieri e quando magari non riusciamo a trovare un padre spirituale che ci aiuti nel portare avanti queste intuizioni spirituali. Ma spesso la tradizione ci insegna che questa esigenza del padre spirituale, che di per sé è nobilissima, si appoggia però su una necessità grezza del discepolo, non so come dire. Tante volte questa richiesta da parte del discepolo, da parte del fedele quindi, si appoggia su una sensibilità che è ancora da purificare. Non poche volte può capitare che chi chiede un padre spirituale chiede quasi, tra virgolette, una legittimazione dei suoi capricci o una rassicurazione comoda, un po' per dondolarsi un po' in mezzo ai travagli della vita, come se quasi fosse un parafulmine, oppure quasi se avessimo, diciamo così, come se fossimo presi per mano in un modo così sicuro che la nostra intelligenza quasi può addormentarsi perché ci siamo affidati a questo padre spirituale. Non c'è niente di più sbagliato, non c'è niente di più sbagliato. Invece la direzione spirituale è qualcosa di molto serio che valorizza tutta la nostra umanità, valorizza l'ambiente ordinario nel quale viviamo. Quando la direzione spirituale è presa nel senso autentico, non estranea dalla vita, non estranea il papà, la mamma dai loro obblighi, non estranea il giovane dal loro studio, non estranea il fedele della sua parrocchia a vivere una vita che non ha niente a che fare magari con la sua vita ordinaria. Quando la direzione spirituale è richiesta veramente con il cuore umile e docile, quando si comprende che ci si deve far guidare da Dio, la prova del 9 è che questa strada non ci porta lontano da noi stessi. Perciò io ho scelto questo Vangelo perché mi sembrava molto importante proprio in questo punto del cammino che stiamo facendo insieme, perché mi sembra importante far capire che la cosa più importante per noi cristiani è il rapporto di discepolato. Questo rapporto di discepolato è importante perché? Perché ci mette in relazione con il Signore e quindi il Signore ci aiuta a fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio è come se fosse un grande orizzonte nella nostra vita, come se ci abbracciasse a tutti. Cosa devo fare nella mia vita? Non c'è bisogno di fare grossi studi. Maria non ha fatto grandi studi, ma Maria ha ascoltato la parola di Dio, ha ascoltato il Figlio intensamente e ha fatto la volontà del Figlio. Così, fare la volontà del Padre, il Figlio ci porta a fare la volontà del Padre, per noi è il primo passo del discepolato, ma è anche l'ultimo passo del discepolato. Tutti i passi successivi sono contenuti nel primo, nel discepolato. Ogni cammino che vede l'anima inoltrarsi verso Dio ha a che fare proprio con questa ricerca della volontà di Dio. E guardate, nel Vangelo si scoprono dei passi, appunto, in tutti e quattro i Vangelisti, in cui è stato lo stesso Gesù a darci questa indicazione. Perché? Perché lo stesso Gesù ha fatto di tutto, se ci fate caso, per non lasciar vedere fraintesa la sua vocazione. Ha fatto di tutto, specialmente all'inizio della vita pubblica, per non dare un'immagine della sua missione in questo mondo contraria a quella che era invece l'autentica volontà del Padre. Ci sono tanti passi in questo senso. E mi sembra che tutti sono importanti per questo motivo qui. Vi ricordate per esempio il Vangelo dove si parlava, il Vangelo di Matteo appunto, dove venuta la sera dopo il tramonto del sole gli portavano tutti gli ammalati e gli indemoniati, tutta la città, dice l'Evangelista, era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma, aggiunge l'Evangelista, non permetteva che loro parlassero perché lo conoscevano. Cosa fa Gesù? Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. E tutti così, sbalorditi per questo comportamento, dissero a Gesù, tutti ti cercano. Ecco, mi sembra importante questa espressione della folla, dei suoi discepoli, ma anche forse della folla, tutti ti cercano, Ma Gesù come risponde? Andiamo altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo sono venuto. Ecco, mi vorrei fermare su questo, tutti ti cercano, tutti ti cercano. E Gesù ha di fronte a sé forse la prima grande insidia della vita pubblica, nella vita pubblica. La prima grande vita insidia, perché se lui avesse ceduto a questa richiesta, che era una richiesta molto allettante, pensate, tutti ti cercano, tutti. E questa è un'insidia che colpisce tanti di noi, mi sembra, no? Non solo noi sacerdoti, ma penso tutti quelli che stanno nella Chiesa. Tutti ti cercano, cioè hai il consenso di tutti, Gesù. Tutto il popolo attende, pende le tue labbra. Hai fatto miracoli eclatanti. Ma Gesù dice, andiamo altrove. Ecco, mi sembra che il vero discepolato inizia proprio con un cambiamento di senso del nostro cammino, che non significa allontanarci verso paesi o mete esoteriche, ma significa allontanarci da una direzione mondana per seguire il Vangelo. Cioè dobbiamo cambiare il senso del nostro cammino, da una direzione mondana a una direzione spirituale, evangelica. Quindi il primo passo che il Signore chiede ai Suoi, ma perché lo chiede ai Suoi? Perché l'ha fatto Lui per primo. L'ha fatto Lui per primo, infatti come si capisce questo? Dalla vita di Gesù, leggendo il Vangelo. Gesù si allontana da questa richiesta, immediatamente, la individua come una tentazione demoniaca, cioè sentirsi afferrare dalla richiesta della maggioranza, della folla. Tutti ti cercano, vedete, Gesù non accetta questo compromesso, non accetta, svela subito l'insidia. E questo mi sembra, per noi che vogliamo camminare dietro a Gesù, di fondamentale importanza. Forse la prima grande insidia di un uomo, di una donna, che cercano di seguire Gesù più da vicino. E il primo passo nel seguire Gesù non è il successo di questo mondo, è impopolare. Gesù si allontana e rivendica subito il senso della sua missione, interessantissimo. Io sono chiamato per andare a predicare, per predicare, perché predichi dappertutto. Quindi Gesù è in tutta la sua vita itinerante, bellissima, non si ferma mai per tanto tempo, perché sa che questo fermarsi per tanto tempo potrebbe significare anche un cambiamento, un'appropriazione indebita della sua missione da parte di coloro che non vedono ancora realizzata nella vita di Gesù l'autentica volontà di Dio. Questa insidia è molto grande, ripeto, è grande agli inizi della vita religiosa, della vita cristiana, è grande durante e fino alla fine. È una delle, anche perché questa insidia si fa sempre più spirituale. Questa insidia all'inizio è grezza, poi diventa sempre più spirituale, cioè alla fine questa insidia attecchisce nel nostro cuore, noi non ci accorgiamo più quando facciamo la volontà di Dio o quando vogliamo compiacere noi stessi. Per fortuna, è sempre Gesù, è sempre la sua parola, è sempre la sua vita che noi ritroviamo nella liturgia, nell'evento pasquale in modo particolare, è sempre la liturgia che ci aiuta invece a rimettere in squadra la nostra vita. Allora, ricontinuando questa prima esigenza del discepolo, appunto, il discepolo a volte chiede delle cose che però non sono un bene per lui. Gesù glielo fa capire appunto dicendo andiamo altrove. Vediamo bene quindi in questo brano che Gesù non concede assolutamente nessuno spazio al tentativo di voler interpretare la sua missione. È compito quindi del sacerdote, del padre spirituale. La prima cosa è vedere se nel discepolo c'è questa volontà, c'è questa presa di coscienza. E guardate, non è facile, non è facile per noi, non è stato facile per noi, per nessuno, accorgersi di questo. Spesso anche dentro di noi covano delle necessità così, dei bisogni di essere onorati, di essere ai primi posti. Gesù invece dice che il discepolo deve essere innanzitutto un ascoltatore. Essere discepolo di Gesù significa avere a cuore proprio quello che lui aveva a cuore. Gesù non si lascia piegare dal tentativo mondano di volerlo far apparire come un guaritore sensazionale. Ecco, chi chiede la guida spirituale chiede questo. Cioè, entra in questa sintonia, entra in sintonia con Gesù, entra in sintonia con quello che sta al cuore, che sta dentro il cuore di Gesù. Chi desidera avere un padre spirituale entra in sintonia non tanto con i suoi capricci, ma entra in sintonia appunto con il cuore di Gesù, dovrebbe essere aiutato, vuole essere aiutato per entrare in sintonia con il cuore di Gesù. Quindi chi fa questo cammino di fede, chi chiede una direzione spirituale, e questo lo dico veramente con grande amore, ma anche lo voglio sottolineare perché per noi sacerdoti a volte è un dispiacere dire no, sia per il tempo si dice no, il tempo è sempre poco, ma anche perché si verifica spesso quello che dicevamo prima, che la direzione di un padre spirituale, di un sacerdote che ti segue, spesso non è accompagnata da un'esigenza reale di conversione, di metanoia, cioè di cambiamento di mentalità. Allora ecco che accade quello che dice sovente il nostro Papa Francesco: vogliamo seguire Gesù con una mentalità mondana. Guardate bene che la mentalità mondana non è tanto appunto la mentalità di chi si vuol divertire da sera andando in discoteca, mangiare bene, eccetera, eccetera. Non è tanto questa, la mentalità mondana invece è quella di colui, è più raffinata, ma è anche più insidiosa, è quella di colui che approfitta delle grazie spirituali, approfitta di tutto quello che il Signore gli ha dato nella vita per piegarlo a una sua esigenza raffinata del proprio egoismo. Quindi, faccio un esempio stupido, ma forse non tanto stupido, mi piace tanto fare quella preghiera perché mi fa stare bene, quindi devo andare a fare quella preghiera. Ma se quella preghiera poi mi distoglie dai bisogni concreti della mia famiglia, se sono sposato, se sono, oppure, non mi preoccupo di questo, perché quel fatto che mi fa stare tanto bene, per me è sufficiente per continuare a farlo. Ecco appunto l'insidia. Cosa bisogna fare nella nostra vita? Per questo scegliamo, per questo desideriamo un padre spirituale, perché a volte in nome magari di una vicinanza spirituale, di una profonda comunione con il Signore, noi continuiamo a scegliere quello che piace a noi. E l'insidia non è solamente per il discepolo, ma l'insidia è anche per il sacerdote che guida, perché anche per i sacerdoti potrebbe esserci un piacere mondano, nel senso che se tu acconsenti a questa richiesta del discepolo che vuole fare un cammino spirituale con te e non ti accorgi dell'insidia che danneggia questa persona concreta che sta davanti a te, tu diventi complice di quella lettura mondana del Vangelo. Anche tu vedi compromesso il tuo essere sacerdote, anche la tua paternità spirituale non è più in linea con il Vangelo. Per questo Gesù diceva quelle parole che a noi risultano tanto sgradevoli e impopolari: volete andarvene anche voi? Lo dice più vicini. Volete andarvene? Vedete la sua vera paternità, il senso del suo vero amore? Fino a che punto lo porta a dire parole come queste: volete andarvene anche voi? Ma a chi si rivolge, Signore? Gesù si rivolge a quell'egoismo, a quella spiritualità mondana, quella lettura mondana che è nel cuore dell'uomo, che fa dire Gesù anche a Pietro: vai dietro a me, Satana, vai dietro a me. Cioè, come stai parlando con Pietro, stai parlando invece, dici vai dietro a me, Satana? Sì, vai dietro a me, Satana, perché in questo momento parli tu, non parla Pietro. Questo è lo spirito mondano, è lo spirito del demonio. Mi fermerei su questo aspetto, perché ho notato durante il mio apostolato, la mia vita di sacerdote, di religioso, che queste tentazioni si annidano sempre meglio e sempre più, non tanto all'inizio della vita religiosa o della vita cristiana, ma si annidano soprattutto nelle persone che vogliono piacere, piacere tanto a Dio. Vogliono così tanto piacere a Dio che non si accorgono che nel loro cammino ascoltano soprattutto se stessi e riescono, e questa è un'abilità perversa, riescono a piegare le esigenze del Vangelo a un'esigenza puramente umana, a un proprio loro bisogno. Io credo che dovremmo pregare tanto, Maria, non solo questa sera, ma sempre, perché l'autentica discepola è Maria. è colei che è veramente è stata la prima e l'autentica discepola. Allora Maria ci può dare una mano concreta veramente, ci dà veramente una mano concreta, perché lei non ha aggiunto niente alla spiritualità, la sua spiritualità è esclusivamente fare la volontà del Verbo, la volontà di Dio, fare solamente questa volontà. Quindi dicevamo, ecco, preghiamo Maria perché ci aiuti proprio a capire dove stiamo andando, come vogliamo camminare nella Chiesa, chi ci deve aiutare, ma siamo consapevoli che la cosa più grande dentro la Chiesa è essere discepoli di Gesù, cioè fare la volontà del Padre. Siamo consapevoli che tutti i cammini spirituali dentro la Chiesa non si allontanano di un millimetro da questo fare la volontà del Padre. Per questo Gesù dice: chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro, indica con la mano, coloro che fanno la volontà di Dio. Mi sembra davvero bello questo passaggio, ci potremmo fermare tanto anche su questa presa di posizione di Gesù che sbalordisce, appunto, perché lui non cerca appunto un discepolato di facile entusiasmo, non si ferma appunto a queste richieste che da varie parti del Vangelo gli arrivano. Vi ricordate quando alcuni gli dicono: maestro, vogliamo vedere un segno, in Matteo 12:39, maestro, vogliamo vedere un segno, e Gesù risponde in più riprese che non vi sarà dato nessun segno, generazione adultera e perversa, vi basterà l'unico segno, il segno più teologico della passione e della morte del Signore, il segno di Giona, quindi. Gesù riporta quindi questa esigenza di vedere un segno proprio al centro. Il segno è la mia passione, parlando di un segno futuro, la mia passione, la mia morte, la mia resurrezione. Gesù sottolinea quindi che il discepolo si deve conformare alle esigenze del regno dei cieli. Fare la volontà del Padre significa sottomettersi a queste esigenze, ed è questa la condizione essenziale per il discepolo. L'insidia per il discepolo, dicevamo poc'anzi, l'insidia è appunto non accettare queste richieste del discepolato. L'insidia appunto è quella di travisare il cammino di Gesù che sta andando incontro alla sua passione, morte e resurrezione, e travisare quindi le sue richieste in quelle che in realtà sono le mie esigenze, i miei bisogni all'interno della Chiesa, all'interno di un movimento, all'interno di un ordine religioso, all'interno di qualsiasi associazione cristiana. Guardate, forse l'insidia più grande è quella, non ce ne si accorge, se non c'è uno sguardo maturo, se non c'è uno sguardo critico, una verifica nella carità da parte della tua comunità, da parte di una persona che ti guida, non ci si accorge di questo, è l'insidia più grande. Invece il Signore dice subito, appunto, per questo ho scelto questo Vangelo: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle, quasi a dire, no? Chi sono le persone più importanti nella tua famiglia? Dove sono? Ti cercano. È come per dire, Gesù dice, non è questo il grado della parentela che io voglio farvi osservare. Non sono queste persone qui le più importanti nella mia vita. Le persone più importanti nella mia vita sono quelle che fanno la volontà di Dio. Per questo chi fa la volontà di Dio entrerà nella mia famiglia, sarà la mia famiglia, e quindi io sarò loro fratello, perché io ho preso la loro natura umana per essere loro fratello. Per questo chi fa la volontà del Padre, come io ho fatto la volontà del Padre, guardate, questo è un punto capitale, è un punto capitale, fare la volontà del Padre, fare la volontà del Padre, sempre questo ci ricorda Gesù, fare la volontà del Padre, farla sempre. E se ci pensate, per Gesù questo è risultato molto, molto impopolare, molto. E il primo ambiente che lo ha contrastato è stata proprio la sua famiglia, il suo clan familiare, è stata la sua città, il suo paese natale. A volte, ecco, per Gesù, e Gesù lo dimostra, fare la volontà del Padre significa andare incontro, talvolta, in situazioni estreme forse, ma molto spesso, arrivare a prendere posizioni impopolari, anche nei riguardi della propria famiglia. Diventare discepolo significa seguire le vie dello Spirito. Lo stesso Gesù, ripensando a Marco 3:21, Lo stesso Gesù è stato preso per pazzo da quelli del suo ambiente, clan familiare. Vi ricordate? Allora i suoi, sentito questo, quello che Gesù faceva, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Ecco, Gesù che fa interamente la volontà del Padre, in qualche maniera crea un discernimento dentro di sé, ma fuori di sé. Il suo fare la volontà del Padre crea un discernimento attorno a sé, ma un discernimento che arriva così tanto in profondità che la sua stessa famiglia naturale, il suo clan, diciamo così, il suo paese, non lo comprende più. Gesù infatti subirà la sorte che aveva preannunziato ai suoi ascoltatori. Risuonano così le parole che aveva detto ai suoi. Ricordate, il fratello farà morire il fratello, il padre, il figlio, i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li accuseranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, aveva detto Gesù, ma lui per primo subirà questa sorte. Gesù quindi non è compreso proprio dai destinatari della sua missione. Occorre comprendere il discepolato in chiave spirituale. I destinatari della sua missione non comprendono le esigenze radicali che Gesù stava vivendo. Perciò in questo Vangelo che abbiamo letto all'inizio, Gesù chiede di entrare in una famiglia dove si diventa figli, figli nella misura in cui si fa la volontà di Dio, e non si è figli semplicemente per diritti acquisiti. Questo è un punto capitale. Non si diventa figli per diritti acquisiti, si diventa figli per dono. Nel cristianesimo il dono più grande è diventare figli, figli di Dio, lo riceviamo nel battesimo, lo diventiamo nel battesimo, ma soprattutto lo diventiamo in tutta la vita. Tutti gli esercizi della nostra vita hanno di nobile proprio solamente questo, che diventiamo sempre di più figli di Dio. È un compito che interessa tutta la nostra vita. Diventare figli di Dio, la direzione spirituale è finalizzata a diventare figli di Dio attraverso fare la volontà di Dio. Quindi non ci sono diritti acquisiti. Se questa è l'anima della vita cristiana, è chiaro che qualsiasi disciplina nella vita cristiana ci porta a vivere tutto con un atteggiamento di gratuità, tutto con un atteggiamento di gratuità. Quindi io richiedo la guida spirituale, ma non devo confondere i piani, non devo confondere i mezzi con il fine. La guida spirituale non serve a farmi stare bene, non serve a darmi un senso di benessere, non serve a rafforzarmi sulle mie convinzioni un po' egocentriche. Tutt'altro serve a fare quel lavoro che Gesù ha fatto innanzitutto su se stesso e che poi ha chiesto di fare anche ai suoi discepoli. Per cui la folla si è allontanata, sono rimasti solo alcuni. Gesù stesso è entrato nel mondo per fare la volontà del Padre, non dobbiamo dimenticarlo mai. Gesù è entrato per fare la volontà del Padre, con parole molto forti, la lettera agli ebrei, e l'autore ci dice che fa parlare Gesù in questi termini: ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Questo vuole Gesù. Io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Chi vuole entrare nella sua famiglia ed essere suo discepolo deve seguirlo, imparare da lui. Percorrere la via della rinuncia del sacrificio, Matteo 10, 38, 39, percorrere questa via. Fermiamoci un attimo su questo punto, la rinuncia e il sacrificio che il Signore chiede al discepolo non è fine a se stesso, hanno invece un fine molto alto, il più grande e più bello e più meraviglioso che l'uomo possa sognare. Gesù considera come suoi quelli che lo seguono su questa via. Sono suoi familiari ed egli non si vergogna di chiamarli fratelli. È bellissimo se ci pensate. Noi talvolta si pensa che la direzione spirituale ci porta ad raggiungere delle vette altissime dello spirito, quasi a estraniarci dalla normalità della vita cristiana. Tutt'altro. La direzione spirituale ti porta a comprendere sempre di più che sei veramente, autenticamente figlio e che Gesù è il tuo Signore, ma è anche il tuo fratello che cammina davanti a te, cammina con te, ti sostiene. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dice la lettera agli ebrei. Il figlio e gli uomini sono fratelli per la partecipazione alla natura umana. È bellissimo questo. stiamo attenti quindi, e penso che sia veramente una delle fatiche più grandi quando ci si avvicina magari a una confessione dove si racconta un po' la propria vita, dove si sente il bisogno di essere guidati, è una fatica sia per il discepolo sia per il confessore, quella di non facilitare una lettura mondana della vita spirituale, cioè dove vita mondana significa appunto approfittare della grazia di Dio senza impegnarsi in un'autentica conversione di vita, al punto tale che si può approfittare di tutti gli strumenti che troviamo nella Chiesa, ivi appunto la direzione spirituale, per raggiungere i nostri fini e non fare la volontà di Dio. Questo Vangelo invece è illuminante, perché Gesù dice: nessuno ha un posto di diritto nella mia nuova famiglia, nessuno, nemmeno mia madre e i miei fratelli. E Gesù quindi si allontana da una posizione puramente naturale, ma statica, di un'appartenenza quindi alla Chiesa, di una vicinanza alla sua persona, che però sia solamente una vicinanza giuridica, come quando nel Vangelo Gesù risponde appunto a quelli che gli dicono: ma noi siamo stati sempre con te, noi abbiamo pregato con te. Gesù dice: via lontano da me, operatori di iniquità. È incredibile. Capite allora? Tutto questo lo diciamo non per scoraggiare, ma per rafforzare il bisogno veramente di essere guidati. Il bisogno che abbiamo tutti di avere una guida, il bisogno che abbiamo tutti di ascoltare una parola che ci indica la strada, di sentire una paternità che ci guida. Gesù fa capire dalle prime battute del Vangelo che gli interessa questo tipo di figliolanza, questo tipo di discepolato. Diventiamo fratello, sorella e madre di Gesù nella misura in cui entriamo sempre di più nell'unica volontà del Padre. E questo cammino non termina più in realtà. La famiglia di Gesù è composta da coloro che fanno la volontà del Padre. Diventano fratello, sorella e madre di Gesù nella misura in cui entriamo, si entra sempre di più nella volontà dell'unico Padre. Qualsiasi direzione spirituale deve portare di fronte a questa esigenza radicale. Il cammino fin dall'inizio parte proprio da questa esigenza, fare la volontà del Padre, ascoltare il Padre, è importantissimo, per non mettere al primo posto quelli che sono i nostri bisogni e lasciare così indietro il volere di questo Padre. Guardiamo Gesù, è bellissimo guardare l'atteggiamento, proprio i movimenti, la postura di Gesù, la direzione del cammino di Gesù. Gesù mai si lascia afferrare da questi tentativi mondani di fare quello che piace alla folla, alla maggioranza, non si lascia mai afferrare da questa suadente, a volte, diciamo così, richiesta da parte di alcuni discepoli di fare quello che piace al mondo, anche in nome di qualcosa di spettacolarmente religioso. Gesù non si piega a fare dei miracoli quando questi miracoli sottendono una mentalità pagana e mondana. Gesù non fa mai miracoli perché questi miracoli vengono chiesti a forza di motivazioni magari teologiche oppure sociologiche. Ecco. Anzi, Gesù dice che a lui piace appunto fare che i discepoli facciano questa scelta, che seguono la volontà del Padre, e se necessario questa volontà del Padre potrà anche chiedere una rinuncia alle cose più care, sia alle sostanze e sia agli affetti. Pensiamo alle primissime vocazioni in cui i discepoli sono chiamati a lasciare la barca, lasciare i genitori, e questo perché? Perché Gesù vuole farci entrare nella sua nuova e grande famiglia. Quella famiglia che lui ha inaugurato proprio prendendo la nostra natura. Lui ha voluto prendere la nostra natura per renderci partecipi della sua natura. E questo renderci partecipi della sua natura è anche il fine del discepolato. Ma questo non è possibile se noi non facciamo la volontà del Padre. E quindi in questo cammino ci sono tante tappe e anche tante insidie. Andando sempre più nel concreto vorrei toccare semplicemente alcuni punti. Il discepolo spesso confonde il suo cammino spirituale con le cose, metto tra virgolette le cose potrebbero essere le devozioni, le preghiere varie, che bisogna fare per Gesù. In questo senso non fa un servizio alle belle e autentiche devozioni, che in realtà sono un aiuto grandissimo nella vita di fede. Perché non fa un servizio a queste devozioni? Perché le utilizza secondo una le utilizza secondo una mentalità mondana. Non sono queste cose che dobbiamo mettere davanti a Dio, come quasi se noi avessimo fatto tante cose per piacere a Dio. Dio quindi dovrebbe risponderci a noi perché noi abbiamo fatto queste cose qui. Ecco dove si nasconde l'insidia, ecco dove un semplice credente come me e come voi deve essere aiutato, nel non concepire una vita spirituale dove tutto ci è dovuto, dove quasi è tutto meccanico, faccio queste cose qui e il Padre Eterno si sente quasi in obbligo a rispondermi. Gesù ce lo insegnano tanti santi, direi tutti. Gesù va amato per se stesso. Ma in ultima analisi amare Gesù per se stesso significa amare quello che gli sta più a cuore, cioè fare la volontà del Padre. Questa è la vita eterna, dirà San Giovanni, che conoscono me e che conoscono te, Padre. E quindi questo fare tante cose spesso ha confuso anche i cammini più nobili. Penso per esempio alla tradizione degli ordini religiosi, ma anche ai movimenti religiosi, alle associazioni cristiane, dove col tempo questo anelito, questo amore di assomigliare al Signore, questo fervore, questa volontà di fare solo la volontà del Padre, appunto, questo desiderio di fare solo la volontà del Padre, spesso si materializza, tra virgolette, in posizioni, in modi di pregare, in atteggiamenti anche che diventano sempre di più magari statici, e alla fine queste cose, il conseguimento di queste cose qui diventa più importante del fine ultimo, che è fare la volontà del Padre. Le cose quindi che bisogna fare per Gesù dovrebbero essere tutte quante come se fossero delle mediazioni, delle finestre tra noi e il Signore, ma non dobbiamo identificare la volontà del Padre così semplicemente col fare, aver fatto certe cose. Ma questo chi ci lo può dire? Solo una persona che cammina con noi, solo una persona che ci comprende, che ci capisce, che vede come preghiamo, che si accorge magari delle nostre delusioni spirituali, quante delusioni agli inizi della vita, no? Perché? Perché tante delusioni o disillusioni? Perché? Perché tante volte sentiamo dire, o lo diciamo noi, mi ero illuso di stare sulla strada giusta, poi ho visto che il Signore non ha gradito la mia preghiera, magari mi è successa quella disgrazia, e quindi deduciamo con molta facilità che il Signore non è contento del nostro cammino spirituale. Ecco, quando noi diciamo queste cose qui, o le sentiamo dire, questo è un segno, è un chiaro sintomo appunto del bisogno di chiarezza spirituale, del bisogno di una guida per quell'anima. Non va lasciata così da sola, perché in quel momento lui si è talmente scoraggiata che potrebbe abbandonare il cammino spirituale. E purtroppo tante volte, dico purtroppo perché mi rendo conto che in quei momenti a volte basterebbe una parola semplice, chiara, per sollevare e dare fiducia a un'anima, per dire guarda, non ti sei sbagliato tutto, non hai sbagliato tutto, non è vero che hai sbagliato tutto, hai sbagliato semplicemente a gestire quello che il Signore ti ha dato. Hai bisogno di fare discernimento, hai bisogno di alleggerirti di tante zavore che hai, hai bisogno di capire che dentro di te, una volta che hai cominciato a dire tanti rosari, non sei completamente puro, hai ancora l'uomo vecchio e soprattutto c'è sempre il tentatore che cerca di approfittare di qualcosa che non è chiaro ancora per te, per portare il tuo cammino autentico verso una direzione sbagliata. Allora vedete? Che dalla vita si impara dalla nostra vita. Quando noi ci accorgiamo che il nostro cammino zoppica, quando ci accorgiamo che stiamo slittando, stiamo sempre sugli stessi punti, significa che dobbiamo cercare la sapienza vera, dobbiamo avvicinarci al Signore con un cuore umile. I primi passi da fare nella direzione spirituale sono importantissimi. Il fine è diventare figli di un Padre amabilissimo, non tanto esecutori di un piano che il nostro malgrado dobbiamo eseguire. Ogni vocazione particolare traduce l'unico e grande desiderio del Padre di vederci i suoi figli. Anche le vocazioni più belle traducono sempre e solo quest'unica volontà del Padre di vederci suoi figli. La figliolanza riluce e risplende anche nelle vocazioni più riuscite, è il termine ultimo di ogni vocazione, ma è anche il termine primo. Quando iniziamo la nostra vita spirituale, veniamo sopraffatti dall'idea di dover fare tante cose per il Signore. Spesso anche i primi passi della direzione spirituale si concentrano sul chiarimento di questo punto, appunto. All'inizio della vita spirituale bisogna aver chiaro questo, cominciare a concentrarsi su queste cose che vogliamo fare per il Signore e verificare quello che c'è dentro di noi, bisogna conoscersi. Una volta che abbiamo chiaro che il Signore vuole solamente da noi cosa? Diventare Suoi discepoli, fare la volontà del Padre, la cosa che gli interessa di più, dobbiamo verificare se questo desiderio di Gesù corrisponde con le migliaia di cose che noi stiamo facendo per Gesù e se queste invece migliaia di cose tante volte non sono anche i nostri desideri mondani. 2. Il padre spirituale normalmente non deve aggiungere niente nella vita del fedele. Dico niente, ma dovrei usare anche un altro termine che non esiste. Il padre spirituale non deve aggiungere nulla nella vita del fedele. Semplicemente mettere in ordine, togliere ciò che è eccessivo. Come un bravo scultore quando tira fuori la forma da una massa di marmo informe. Deve togliere ciò che è eccessivo. Come si capisce che qualcosa è eccessivo nella vita spirituale? Questa è una cosa che mi fa pensare tanto, ma posso parlare solo sull'esperienza che ho su di me, vorrei parlare solo di quello. Si capisce perché spesso quello che è eccessivo diventa o insipido, o mieloso, o ripetitivo, ti diventa annoia anche a te, ecco, ti diventa noioso anche a te. Non passa più la vita in quello che è eccessivo nella vita spirituale, sia eccessivo, dico in tutti i termini, quello che non è essenziale al nostro rapporto con Gesù piano piano si atrofizza come un ramo secco. 3. Spesso ci sono aspettative ingenue nella richiesta di una direzione spirituale, come se fosse una strada che in breve tempo ci porterà chissà quali vette della santità. Chiaramente non è così, non è proprio così, ecco, non è assolutamente così. La guida spirituale qua, ecco, quarto punto, la guida spirituale dovrebbe aiutare il fedele a calare nei ritmi quotidiani della sua vita, a leggere la volontà di Dio senza estraniarsi dalla vita che vive. Ecco, questo è un altro punto importante, anche qui c'è tanta ingenuità da parte dei fedeli e a volte anche da noi sacerdoti. Una persona non è più santa se si allontana dal suo stato di vita o seppure magari legge il suo stato di vita come tutta una tentazione per il suo nuovo cammino di fede, demonizzando magari proprio la sua vita familiare. Ecco, ma è difficilissimo, mi rendo conto, per una persona che è ritornata alla fede, che è piena di entusiasmo, talvolta è facilissimo cadere in queste letture ingenue della fede e per questo occorre tanta carità, tanto amore. Pensate quante volte la Madonna ritorna sempre sugli stessi punti. Ma la Madonna non ci inganna, ci dice sempre che dobbiamo fare la volontà del Padre, ci dice sempre che dobbiamo fare quello che ci è stato richiesto nella vita, che non dobbiamo fuggire da questa vita. Pensate, tra tutti i veggenti non c'è nessuno chiamato alla vita religiosa. È una lettura veramente, direi, nuova, moderna del Vangelo. Non c'è una fuga verso una fuga dal mondo, cioè la Madonna non ha indicato una fuga dal mondo, ha indicato il contrario, un entrare dentro il mondo con la forza del Vangelo. E questo è un grandissimo cambiamento. Purtroppo, ecco, ci sono tante letture devianti della propria vocazione, tante fughe in avanti che rischiano di illudere il fedele, cioè tanti cristiani per 2 o 3 anni fanno delle preghiere, aumentano tantissimo. Così tanto le preghiere che poi a un certo punto non si sentono più dentro la loro vita. E per star bene devono sempre ripetere le stesse esperienze. A me sembra che invece il nostro rapporto autentico con Gesù Cristo ci porta ad amare sempre di più il nostro stato di vita. Ci porta sempre di più ad accettare le nostre difficoltà, accettare tutte le difficoltà che la vita ci porta. E per questo è termino, dico una parola solamente sulla discepola perfetta, su Maria. Cosa ha fatto Maria? Mi sembra che appunto Maria va avanti nel silenzio adorante della parola, medita nel suo cuore la parola del suo figlio, ascolta suo figlio, la porta, e questo ascoltare suo figlio la porta ad avere pochissimi vantaggi, anzi nessuno da un punto di vista umano. Si mette Maria alla scuola del figlio ed entra così anche lei come discepola fedele alla scuola del figlio. Dice Sant'Agostino che Maria è grande soprattutto perché è discepola della parola di Dio, è discepola del figlio, è grande soprattutto per questo. Il cammino di Maria la porta ad essere una cosa solo con la parola che è suo figlio. Quindi la sua vita si unifica con suo figlio, con la parola di Dio, si unifica. Un altro punto importante per capire se stiamo camminando bene verso il Signore è questo: notare se c'è una disgregazione o una unificazione della vita, della tua vita. La direzione spirituale porta a una unificazione della propria vita con la volontà di Dio, non ad aggiungere tante cose alla nostra vita, perché altrimenti, poverini, diventiamo pazzi. Quindi il servizio, il senso della volontà di Dio è quello di unificare quello che apparentemente è in contrasto e saper leggere la volontà di Dio anche nel dramma della croce. Cosa fa un padre spirituale? Dovrebbe aiutare un povero uomo, una povera donna a capire che tutto quello che apparentemente è in contrasto con la sua vita, con la sua sensibilità, se lui apre il cuore a Dio, può entrare dentro una volontà superiore che lui capirà piano piano. La direzione spirituale dovrebbe portare appunto il fedele a vedere la volontà di Dio anche nelle vicende che spesso ci sembrano contrarie alla nostra sensibilità. Mi piace tanto una frase di Sant'Agostino, del mio padre, che nel De Musica dice che appunto la storia di Dio, la storia dell'umanità è come quella di una partitura musicale che offre spazio a tutte le dissonanze del fallimento umano, cioè tutte le dissonanze del fallimento umano possono entrare dentro la storia di Dio. Alla fine tutte queste dissonanze possono essere ricondotte verso una risoluzione armonica. La dissonanza, dice Agostino, può essere redenta senza essere cancellata. Mi sembra bellissimo questo. La dissonanza, ciò che non è conforme alla mia sensibilità, ciò che non è conforme al mio egoismo, chiaramente, cioè tutto quello che mi sembra subito un dramma troppo grande per la mia vita, può essere ricondotto invece dentro l'autentica volontà di Dio. Pensiamo alla Madonna che rimane sotto la croce e che ha proprio per questo motivo il privilegio di incontrare subito il Figlio risorto. E, ecco, è un lavoro grande quello della direzione spirituale, ma credo che in questi tempi, forse perché è un lavoro grande e forse perché anche noi sacerdoti siamo presi la sprovvista da una richiesta così grande di direzione spirituale, in questi ultimi tempi credo che la grande direttrice spirituale sia la Madonna, per una grande fetta, per una grande popolazione che, seguendo lei così semplicemente, quasi in modo come una figlia segue una madre, un figlio segue una madre, in realtà questa madre sta facendo entrare la volontà del figlio. E affidiamoci quindi a Maria per questo nostro cammino che ci conduce a fare la volontà di Dio. Sono in ascolto delle vostre domande, grazie. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera,
sì, buonasera.
Mi chiamo Marcello da Bergamo.
Buonasera Marcello, buonasera.
E la ringrazio per questa sua riflessione, perché ricordo un po' i miei primi anni in cui mi sono accostato di nuovo alla fede e sì. Mi ricordo che proprio il mio problema era proprio quello, l'ansia di voler fare qualcosa per il Signore, l'ansia sì. Di voler corrispondere al Signore. Ancora oggi, che è passato un po' di tempo da quel periodo, nel mio piccolo, grazie anche all'aiuto di tanti padri che mi hanno confessato, penso che delle cose che ci fanno capire che stiamo un po' sbagliando è anche proprio l'ansia, l'agitazione.
Sì, esattamente, esattamente, bravo Marcello, sì, sì.
Questa è una cosa che per me è proprio un allarme. Proprio nei momenti in cui io sono nella serenità, eccetera, mi viene in mente, ma sto camminando sulla strada giusta, mi sembra un po' di essere troppo normale, e allora a volte mi faccio prendere dall'ansia e spesso mi sono ritrovato a fare dei grandi sbagli, anche nel voler fare del bene. Per fortuna i miei padri spirituali, in diversi anni, perché mi sono spostato nella mia vita, mi hanno sempre rasserenato e mi hanno sempre detto, come diceva lei, di tornare un po' alla vita reale, quotidiana e gli affetti familiari. Quindi la mia domanda è se appunto l'ansia è uno di questi, l'agitazione, uno degli elementi che ci indica che stiamo un po' sbagliando, un po' facendoci prendere dalla tentazione di voler fare a modo nostro. La ringrazio, sì. L'ascolto per radio.
Grazie Marcello, veramente è una domanda che aiuta molto, mi aiuta molto in questo racconto che stiamo facendo, diciamo così. L'ansia, io avevo detto prima, anche un certo inutilità, un senso di sì, come se la vita non piacesse più, non ci fosse più gusto in quelle cose che faccio. Può capitare a volte che dopo aver pregato tante volte, aver fatto certe devozioni, non perdesse quasi il gusto di certe cose. Ma l'ansia è un sintomo particolarissimo, sì, l'ansia poi è un sintomo moderno che in ogni caso destabilizza proprio, penso, le nostre facoltà, le più importanti come la volontà, l'intelligenza, le rende quasi inutili, incapaci, infruttuose, no? Le rende quasi infruttuose. E quando c'è l'ansia, lo sappiamo che da un punto di vista medico non si può fare molto, è già tanto gestire le emozioni, è già tanto questo. Nella vita spirituale l'ansia può bloccare tutto, e allora bisogna capire appunto se questo è solo di ordine, diciamo così, fisica, fisiologica, oppure anche una motivazione spirituale. Tante volte le cause sono miste, tante volte appunto, come dicevi tu Marcello, c'è l'ansia di prestazione, perché bisogna fare tante cose, ce l'hanno anche i manager, ce l'hanno le persone che ce l'hanno, forse quelli che lavorano in qualsiasi altra parte, ma per un cristiano questa ansia veramente può denotare, questa sarebbe l'insidia, una mancanza di fiducia nella provvidenza di Dio, e questa provvidenza ormai è sempre più marginalizzata, non si capisce dove, ci credono tutti i cristiani, però di fatto non si capisce dove deve agire questa provvidenza, perché prima vogliamo stabilire tutto, prima vogliamo fare tutto noi e quindi stiamo in ansia, e quindi più vogliamo fare tutto noi più stiamo in ansia, e poi alla fine diciamo che crediamo anche nella provvidenza, invece questa provvidenza dovrebbe coprirci anche nei singoli passaggi della vita. L'ansia a volte denota proprio che noi crediamo solo con le parole. Ecco, e quindi siamo in ansia perché il nostro baricentro appunto non è fondato in Dio, oppure a volte si dice sono ansioso perché le cose non sono andate come io volevo, padre, ho migliaia di cose che mi vanno tutte storte, sì, ma l'ansia non nasce per questo motivo qui, l'ansia nasce, è una questione di baricentro, è una questione di punto d'appoggio, in chiave spirituale parlo, lascio ai medici la chiave fisica, diciamo così, ma in chiave spirituale l'ansia è un problema di appoggio, è un punto centrale, è un punto dove sono appoggiato, denota dove sei appoggiato. Se l'ansia diventa così alta, significa che il tuo punto d'appoggio assomiglia a Dio, ma è più io, voglio camminare, voglio diventare un santo, ma io, e naturalmente il Signore fa di tutto per detronizzare il nostro io e finalmente, ecco, farci capire che solo lui ci deve stare. Grazie Marcello.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, io sono Laura da Milano.
Buonasera,
volevo,
Laura.
Sì, buonasera, volevo condividere con lei un po', diciamo, un po' un cammino che io ho fatto. Adesso sono sposata, tanti anni fa ho cercato la volontà di Dio, ho fatto tanti cammini, diciamo, di vocazionali. Sentivo il desiderio della vocazione claustrale. E, ecco, questa vocazione purtroppo, cioè nel senso, mi sono sposata, poi ho trovato mio marito, un bravo ragazzo di fede, quindi anche si cerca di camminare insieme, però abbiamo diversità di interiore, cioè la vita spirituale è diversa, no? Quindi io ho altre esigenze, lui le altre, però comunque si cerca di condividerlo insieme. Però io quando vedo la suora di clausura, quando vedo, non lo so, che vado, devo andare a monastero a trovare le mie amiche, che comunque li ho trovate un po', e quindi io questa tristezza nel cuore, che dico forse il Signore mi chiamava la clausura, ma io non ho avuto forza, non avevo forza, non avevo forse tanti segni che il Signore mi dava, no? Non so, ho conosciuto padri, poi il padre, cioè tante circostanze, tante della mia vita passata che mi conducevano, però sentivo che nel mio cuore la vita spirituale, il mio cammino di preghiera non era profondo, eppure questo desiderio c'era, no? Poi 2-3 anni fa ho fatto un cammino spirituale, ho fatto gli esercizi ignaziani, anche lì proprio volevo capire questa cosa, no? Perché avevo nel cuore ancora questa cosa della clausura, ma cioè, no, scusa, ma sei sposata, cioè che cosa vai a pensare ancora, no? Quindi questa cosa non mi dava pace, non abbiamo figli, ancora non arrivano, no? E quindi dicevo, ma Signore, la volontà tua, a questo punto io non so che cosa ho sbagliato tutto, forse perché, non so, a volte questa angoscia, no? Di non essere veramente felice e di non capire che il matrimonio è vita di santità, però vivo a metà, però come forse dice la clausura, forse l'ho vista come una grandezza di dono e di tutta me stessa, e qui nella vita matrimoniale vivo a metà, non so come dire, vivo quotidianamente cercando di così di testimoniare il mio piccolo al lavoro, ma non vivo in pienezza, non so che cosa mi manca, che cosa sto cercando, stiamo cercando un bambino, ma alla fine forse non me lo dà Gesù, perché forse penso ancora alla clausura, non lo so, ho questo dubbio, questa tristezza, vorrei scriverle, perché prima lei ha detto una frase bellissima, che noi pensiamo sempre di la vita religiosa, no? Ma il Signore ci butta fuori, cioè come dire anche il Papa, no? Sta dicendo andate fuori, no? Però nonostante tutto io vedo sempre questo fascino, che forse sarà una tentazione, sarà che forse ho questa, forse mi hai chiamato, non ho risposto. E quindi adesso io vivo con questa cosa qui, che comunque vabbè, mio marito lo sa, non è che io glieli nascondo, no? Però non voglio, sì, lo sa che ho fatto gli esercizi per questa cosa, no? Per capire un po' questo mio dubbio, lui me li ha fatti fare, ci ho fatto un mese, quindi, però anche lì era uscito fuori dopo la perla preziosa, qual era il fine della fine del mese? Era poi mio marito alla fine, no? Era Gesù e mio marito, perché poi anche il padre che abbiamo fatto gli esercizi era molto, molto, andava molto in profondità, ti metteva proprio o così, insomma, non è che ti dava tante. Quindi lì ho capito, no, io non posso tornare indietro e rovinare tutto, no? Però c'è questa cosa nel mio cuore che forse sarei stata più piena, totale nella clausura, e allora è stupido, cioè è incomprensibile, io capisco, però è quello che sto vivendo, è quello che vivo da tanto tempo e non mi dà pace, nel senso non mi dà quella certezza che dico il matrimonio, in via di santità, Gesù mi ha dato questo, come posso viverlo in pienezza con mio marito, come posso dare testimonianza dell'amore di Gesù in questo matrimonio qui, che cosa dobbiamo fare, io chiedo Signore che cosa dobbiamo fare, Signore, perché questa vita matrimoniale possa sbocciare nell'amore vero, no? Io glielo chiedo. Viviamo nell'attesa di un qualcosa che non capisco ancora. Io volevo scriverle, padre, se poi alla fine può dare l'indirizzo con semplicità, ecco, volevo se possibile.
Va bene, Laura, io ti ringrazio, ma ringrazio il Signore anche per questo che ci hai detto, penso che hai aperto il cuore, quindi hai avuto questa umiltà, anche questo coraggio di farlo, e penso che tante persone che stanno ascoltando si sono un po' risentite, hanno sentito che quello che tu hai detto, diciamo così, appartiene anche a loro, per forza di cose, così. Tanti di noi fanno la tua esperienza, o l'hanno fatta in un periodo della vita, o continuano a farla. Chiaramente, la domanda seria è, sto facendo la volontà di Dio? Però non dimenticarti una cosa, Laura, che tu ti stai chiedendo queste cose da sempre. E probabilmente te le stavi chiedendo anche durante il tempo di preparazione al matrimonio. E probabilmente hai anche detto al Signore, Signore, non farmi sbagliare in questa scelta. Sono sicuro che tu l'hai detto, che hai vegliato tante notti per capire se quella era veramente la tua strada. Ora mi ricordo una parola che mi disse un padre spirituale all'inizio della vita religiosa, dove puoi immaginare che anche nella scelta della vita religiosa tante volte questa domanda ritorna, questa è la mia strada, non è la mia strada, forse voglio un ordine più contemplativo, forse voglio un ordine in cui si prega di più, a me personalmente è successo questo qui, e mi ricordo che il padre spirituale ha detto, se queste richieste, e non trovo una risposta concreta, e ritornano sempre nella tua vita, ma tu nonostante tutto hai il tuo equilibrio, continui a lavorare, fai quello che devi fare, allora significa che devi rimanere in quello stato lì. E così è stato nella mia vita. E penso quindi, Laura, dalle tue parole capisco che la tua vita matrimoniale è una vita, hai un ottimo rapporto con tuo marito. Certo mancano i figli, ma il problema dei figli sarebbe subentrato in qualsiasi altra situazione, indole, caratteriale tua, di tuo marito. Il problema dei figli secondo me è da separare da questo di cui stiamo parlando, perché altrimenti strumentalizziamo magari questa situazione che può essere dolorosa, la capisco, ma che può trovare risposta solamente se ci si concentra, diciamo così, sul nostro rapporto con Dio. E, E credo che il fascino, la vita religiosa, Laura, per te ha un valore simbolico in questo momento, non mi spingo oltre, però credo che ha un valore simbolico e forse attira anche tante vie invisibili quasi, no? Ma un po' vie di fuga, qualche piccola insoddisfazione che poi viene sublimata, noi la sublimiamo nella vita magari contemplativa, ma credo che ci siano tante piccole vie di fuga, no, dentro di noi ancora, anche dopo tanti anni, e allora magari mettiamo le mani avanti dicendo: ah, ma se avessi scelto questa strada, se avessi scelto quest'altra strada. Ecco, credo che questa a volte sia una fuga, come ti è stato detto dal tuo direttore, dal padre che ti ha predicato gli esercizi. Se è un gesuita credo che sia stato veramente in gamba, perché sono veramente bravi in questo, ci portano all'essenziale, e credo, così per rasserenarti, che mi sembra che tu possa e debba rasserenarti, perché sei in buona fede, perché il tuo cuore è nella pace, perché anche quest'ansia non mi sembra è un'ansia che puoi gestire, mi sembra che sia un'ansia dovuta non tanto a uno sbaglio o a una scelta fallita, diciamo così, ma forse è dovuta a dei passaggi che ancora non hai somatizzato pienamente nella tua vita, a dei traumi che sono rimasti dentro, ma penso che col tempo il Signore ti aiuterà molto. Con questa umiltà sicuramente il Signore ti aiuterà ad arrenderti, ecco, arrenderti, forse la parola migliore è resa abbandono alla volontà di Dio, che ormai mi sembra si sia già sufficientemente incarnata nella tua vita. L'unica vita che hai è quella che in realtà ti appartiene da sempre. E il Signore piano piano sa appunto acquietare tutte le acque, le forze contrarie dentro di noi. L'abbandono e la confidenza nel Signore, anche attraverso, perché no, un bravo confessore, un direttore spirituale, è la via che ti consiglio di seguire, ma con molta semplicità. Grazie Laura.
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Cristiana dalla Sardegna.
Sì, buonasera Cristiana.
Buonasera, io rileggendo un po' la mia vita, vedo come c'è una strada particolare, non so, io intanto a un certo punto della mia vita ho pensato che la mia strada non fosse quella del matrimonio, pur avendo avuto tante possibilità di sposarmi, e comunque insomma ho pensato di offrire appunto questa verginità, questa vita di nubile alla Chiesa, non so, per anche per le persone che vivono il nubilato, il celibato. Però pensavo di poter avere un rapporto di direzione spirituale, magari con qualche persona. Qualcuno mi ricordo che vantava molto il rapporto esistente fra San Francesco di Sales e Santa Giovanna di Chantal, e è stato molto produttivo anche dal punto di vista spirituale, voglio dire, proprio dal punto di vista spirituale, anche se c'era una specie di attrazione così. E questo qualcuno diceva, altro che matrimonio, cioè come se fosse una cosa molto molto bella al momento, non so. Comunque, io ho avuto l'occasione di seguire la vita di un sacerdote che poi ho saputo che ha avuto un problema molto grave, ma l'ho saputo molto dopo l'evento che ha determinato questo errore.
Dica.
Ed è, insomma, mi rimane sempre questa idea che perché il Signore mi abbia fatto seguire la vita di questa persona così, e quasi quasi però penso adesso, insomma, mi sembra di averlo conosciuto meglio e di averlo un po', come dire, non lo apprezzo più come prima, lo trovo un po' troppo legato al fatto di voler rimediare a questo errore, di voler, che poi ormai il Signore l'ha perdonato e basta, non c'è più niente da.
Sì, Laura, sì.
E quindi non lo so, poi c'è questa difficoltà di dialogo, una difficoltà molto grande. Adesso lui prospetta qualcosa, ma di poco, di piccolo. Io volevo collaborare per fare qualcosa di, non dico di importante, ma anche essere come il Signore mi vuole, ecco, come che magari ho tanti difetti, tante piccole.
Sì, sì, ho capito, Laura, ho capito Cristiana, sì, ho capito cosa mi vuoi dire. Sì, credo di aver capito. Provo a risponderti così. Dentro la direzione spirituale, un rapporto di amicizia spirituale, può esserci anche un momento di stop, a volte anche di uno stop che non si riprende più. Ci può essere un fallimento anche nella vita spirituale o del singolo, oppure un fallimento della direzione spirituale. Non bisogna essere drastici, no? Si può anche accettare che quel rapporto non riparte più, ma dobbiamo essere liberi anche, non dobbiamo fermarci nella vita spirituale. Un rapporto può fallire quando non è un rapporto sacramentale, la direzione spirituale non è un rapporto, non è un sacramento. Quindi uno dei due possono anche sbagliare. Ma proprio questo, secondo me, dovrebbe mettere in evidenza l'unica cosa che dovresti fare, Cristiano, cioè rimetterti a camminare, perché proprio questo fallimento, diciamo così, dovrebbe aiutare te, in questo caso, a guardare ancora più fissa la meta, a capire che durante il cammino ci si può sbagliare. Proprio per questo avevamo chiesto l'aiuto a un sacerdote. Ma quindi questo fallimento non fa altro che dire, guarda, chiedi sempre un aiuto, se non è lui sarà un altro, in ogni caso, proprio per questo il tuo cammino non deve finire qui. Tutto quello che c'è stato nella tua vita, in ogni caso, ma anche le cose, diciamo, più difficili, non devono in questo momento frenarti in questa maniera così tanto nel cammino verso Dio. Perché proprio quello che dicevamo prima, se noi diamo così tanto valore alle cose che abbiamo fatto, anche le più sante, al punto tale che però per qualsiasi motivo non le facciamo più come prima, non possiamo farle più come prima, se ci fermiamo perché non possiamo fare più queste cose per Dio, significa che prima le facevamo in una maniera scorretta, perché queste cose erano semplicemente finestre. Così la direzione spirituale, la più nobile, è una finestra per farci entrare in comunione con Dio attraverso la mediazione di questa bella persona, che magari il nostro padre spirituale, colui che ci prende per mano, colui a cui noi affidiamo un po' la nostra vita. Ma non è quella persona lì il nostro fine. Quindi è importante questo. Quando succede qualcosa che non funziona, dovremmo essere un po' ironici con noi stessi e ricominciare subito a riprendere il fine che avevamo scelto all'inizio del cammino. Grazie, Cristiana.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Sono Gennaro da Napoli.
Gennaro.
Sì. Padre, è un momento che sto attraversando anche io, un po' di ansia. E niente, a volte anche al lavoro ti senti sempre un po' ansioso, vado in chiesa la domenica, però sempre con un affanno durante il giorno, con queste paure, che a volte pure c'è una bella famiglia, e a volte voglio chiedere a Dio, a Gesù, alla Madonna, a volte, di chiedermi perché non mi fa, cosa devo fare per uscire da questa ansia, queste paure.
Sì.
Se lei mi può aiutare, perché è una cosa, proprio un attraversamento un po' duro, un periodo un po' duro, ma duro, e non è che mi manca qualcosa, però sto cadendo
in quest'ansia. Grazie, sì. Gennaro, ti ringrazio proprio per questa tua semplicità e umiltà nel parlare della tua vita. L'ansia rende dura la vita, è chiaro, è proprio per questo parliamo di ansia, perché l'ansia colora di grigio tutta la vita, in qualche maniera, e non ti fa godere niente, togli il sapore della vita. Però dicevamo prima, può essere di natura fisiologica, e allora, come tutti gli uomini, diciamo così, dovremmo anche accettare di ammalarci, poterci ammalare, come ci si ammala nel fisico, si ammala nella psiche, quindi dovremmo essere anche umili qualche volta, no? Dire, beh, un po' mi curo, devo curarmi anch'io, come tutti. Ma a volte non basta questo, a volte l'ansia appunto ha una natura anche spirituale, no? A volte è proprio una natura spirituale che poi si manifesta anche nel fisico, e in questo caso allora noi stiamo parlando della direzione spirituale e avevamo indicato l'ansia come un fattore che a volte ci indica che non stiamo camminando bene. Rispondo anche a te, forse l'ansia è dovuta a tante considerazioni che stai facendo in questo momento della vita, forse stai rileggendo la tua vita, forse non ti senti gratificato nella tua vita, forse pensi di aver sbagliato tante cose, però penso che spiritualmente una parola su tutte può darti la pace, una parola su tutte che appunto il Signore non ci ama perché siamo bravi. Il Signore non ci ama né perché siamo infallibili, non ci ama perché gli abbiamo dato tante cose, non ci ama perché camminiamo spiritualmente molto bene, ma riusciamo a fare delle cose buone perché Lui ci ama per primo. Quindi quando incontriamo Dio dobbiamo renderci conto che Dio non ci ama perché gli abbiamo dato noi le cose per primo, perché Lui ci ama. Quindi anche per te in questo momento della vita che non conosco, l'unica maniera, diciamo così, per gestire la tua ansia è considerare che l'amore di Dio, la misericordia di Dio è talmente grande che in ogni momento il Signore ti mette in posizione di rispondere al suo amore. In ogni momento il Signore ti perdona i tuoi peccati, in ogni momento la tua vita è nelle sue mani. Quindi quando si fa un cammino con il Signore, tu dicevi prima, no, io vado anche a messa. Ecco, e veramente sento che lo dicono tanti questa espressione, no? Ma io padre ho l'ansia ma vado anche a messa, com'è possibile questo? Mi permetto con grande rispetto di risponderti così, ma proprio perché vai a messa, oppure proprio perché hai queste ansie vai anche a messa, cioè cosa dovrebbe fare la messa? Cosa dovrebbe fare un cammino spirituale nei confronti di un disagio come quello che appena hai descritto, Gennaro? Dove sta la vittoria di Dio nel cristianesimo? Io credo che da tutte le pagine del Vangelo, guardando soprattutto la passione, la morte e la resurrezione di Gesù, la vittoria non sta nel fatto che Dio spazzi via le nostre note sbagliate. Cioè Dio la vittoria di Dio, camminare fedelmente con Dio, non consiste nel vedere un Dio che spazza via tutte le nostre incapacità, le nostre debolezze, come se Dio ci guarisse da tutte le malattie. Non sta qui la vittoria di Dio, non sta qui il senso del mio cammino religioso. Invece mi sembra che la bellezza della nostra vita cristiana consista nel fatto che anche queste ansie, anche i miei fallimenti rientrano in una partitura musicale, come diceva Sant'Agostino, in una sinfonia meravigliosa dove anche il mio fallimento, la mia debolezza trovano un posto eccezionale e che non ledono la dignità della mia figliolanza. Quindi c'è davvero un messaggio sconvolgente nel Vangelo. C'è un messaggio sconvolgente per tutte le nostre esigenze, per tutte le nostre difficoltà. Coraggio, il Signore ti integra pienamente in ogni momento della vita, in ogni momento della vita, quindi l'ansia deve essere collocata dentro questo grande orizzonte della paternità di Dio e della tua figliolanza. E penso che questo orizzonte grandissimo della paternità di Dio è veramente il farmaco migliore per gestire la nostra ansia. Grazie Gennaro. Gradirei uno stacco musicale, se è possibile. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto, buonasera.
Sì?
Allora, mio nome è Maria, chiamo dalla Sardegna.
Si chiama, come hai detto?
Maria,
mio
nome
sì.
È Maria. Allora,
sì.
Io l'ho ascoltata e all'inizio, quando il Signore mi ha fatto cambiare direzione nella mia vita, mi ha dato l'effusione dello Spirito, mi hanno pregato su di me e mi ha dato la parola, fate come Lui vi dirà, cioè la volontà di Dio. Quindi diciamo che da subito mi ha fatto capire che la cosa più importante nella vita era fare la volontà di Dio. Ma come conoscerla? Allora lì è stato tutto un lunghissimo percorso, attraverso naturalmente il Signore mi ha condotto e alla fine poi mi ha portato, intanto mi ha fatto innamorare di Lui, poi dopo mi sono resa conto che Lui era innamorato di me e quindi sono stata anni e anni, possiamo dire, in viaggio di nozze o in luna di miele. Mi ha aiutato moltissimo in questo percorso il fatto di ho incontrato la parola, praticamente, che è la cosa che questa ho la sicurezza, perché cercavo la sicurezza, qual è la volontà di Dio. Con gli esercizi di Aziane ho capito che il discernimento non è fra una cosa buona e una cattiva, ma fra due cose buone, e quindi lì stava la cosa più difficile.
Sì,
e poi piano piano, attraverso Teresa di Gesù Bambino, eccetera, mi ha fatto capire che era l'obbedienza alla Chiesa, quindi c'era una scala di obbedienza, no? L'obbedienza al Papa, al Vescovo del luogo, al direttore spirituale e al parroco, eccetera. Adesso il problema è un po' questo, l'obbedienza al direttore spirituale. Come si lega o come si coniuga la volontà di Dio con l'obbedienza al padre spirituale? Per esempio, lui capita che qualche volta mi dice: vai a tale santuario. No, perché non vai a tale santuario? E dico: ma scusa, se tu fai la volontà di Dio, sei obbediente alla Chiesa, mi dici vai a tale santuario che ancora la Chiesa dove sono delle apparizioni che la Chiesa ancora non ha provato. Quindi com'è che questa è volontà di Dio? Allora gli dico: facciamo una cosa, tu ti fai gli esercizi spirituali, fai un lungo discernimento, poi mi dai un ordine e io ci vado. Se no, detto così, come un consiglio, non ci vado. Ecco, questo le volevo chiedere, come entra il discorso dell'obbedienza nel discorso della volontà di Dio?
Sì. Va bene, Maria, è un po', sì, provo a dire qualcosa. Vale sempre per tutto il cammino cristiano quello che San Paolo dice: la lettera uccide, lo spirito vivifica. La lettera quindi è un atteggiamento mondano di questo mondo qui, quindi la lettera, se non è aperta allo spirito, uccide. Quindi talvolta penso che anche nella direzione spirituale, ma anche penso negli esercizi spirituali, ho conosciuto tanti gesuiti che appunto parlavano di questa apertura allo spirito, e non sono una gabbia gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, tutt'altro, ma vanno compresi nel senso dello spirito, e quindi anche l'obbedienza a un padre spirituale va compresa nello spirito. L'obbedienza non umilia mai l'autentico desiderio dell'uomo, lo apre a Dio. Certamente a volte può chiedere qualcosa che non è contro la nostra sensibilità, ma il tuo ostacolo, perlomeno quello che tu hai detto, diciamo così, in diretta, diciamo così, il tuo ostacolo nel comprendere se fosse o non fosse la volontà di Dio, forse su un argomento che non è poi così tanto, cioè, io credo che quello che del tuo padre spirituale fosse più un consiglio di pregare, non so se era un santuario mariano o qualche santo, comunque di pregare e di entrare nel tuo rapporto con, se era Maria, con Maria, con la Vergine Maria. Quindi quando si dà un consiglio del genere, a meno che non è un'obbedienza esplicita, ma poche volte ho sentito un'obbedienza esplicita in questo senso, credo che bisogna che si tiri fuori da questo discepolato il succo spirituale. Questo padre mi sta dicendo che ho bisogno dell'umiltà di Maria, che ho bisogno della fede semplice di Maria, che ho bisogno di vivere con me Maria e la mia appartenenza al Signore. Grazie Maria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, Giovanna da Palermo. Padre,
Giovanna,
non ho sentito bene la sua trasmissione, purtroppo, però sto cercando di fare un discernimento un pochino all'acqua di rose, perché il mio padre spirituale, un grande francescano, purtroppo anziano, è andato via, è morto, perciò sono, diciamo, sola e cerco, però con umiltà leggo, mi ascolto, diciamo, come dice Papa Francesco, cerco di non avere una fede anacquata. Vivo nel mondo, ma non un pochino, diciamo, per i fatti miei, e solo che voglio raccontarle, e quest'estate ho sentito una trasmissione, non assolutamente, e parlavano dei santi, questi santi che sono infervorati, che diciamo, come dire, e che io leggo la vita dei santi e mi aiuta tantissimo, e Suor Faustina, o che so, io, San Giovanni della Croce, e chiaramente sono santi che sono vicini a Dio, perciò hanno quell'amore puro, immacolato. Sì. Però vedo che questa trasmissione parlava, prima di tutti non vorrei che si riconoscessero, comunque parlava di visionari, parlava che i santi erano come se fosse un amore addirittura terreno quasi con Gesù, la santa con Gesù, questo amore così terreno, cioè sporcare, se loro... Non
sì,
voglio
sì,
dire, non voglio, sì, ecco, voglio
capito,
essere
Giovanni,
breve,
capito, sì,
sì. Sì, se mi aiuta, l'ascolto per radio, grazie.
Ecco, penso, Giovanna, ti ringrazio innanzitutto, credo che le prime parole del tuo intervento siano molto importanti, no? Oggi sto camminando così un po' da sola come posso camminare, no? E forse è proprio per questo che non avendo una guida, oppure non avendo un punto di riferimento preciso, uno può anche rimanere un po' così sorpreso, non dico scandalizzato da alcune, forse da alcune cose che si sentono, no? Ma che non avevano il fine magari di destabilizzarci, tutt'altro, no? Quando si parla della vita dei santi, il magistero della vita dei santi è un magistero speciale, va preso sempre tra virgolette e bisogna contestualizzarlo. E quando noi lo riportiamo, diciamo, nel nostro mercato spirituale, bisogna fare attenzione a non fare ingordigia spirituale innanzitutto e a non essere troppo materiali, troppo grezzi nell'osservare il comportamento dei santi, perché i santi agiscono legati alla loro storia quotidiana e soprattutto noi non sappiamo mai che effetto ha fatto a quel santo vivere quello che ha vissuto. Noi leggiamo le cose che ho detto lui e dicono gli altri, ma l'effetto che fa al santo essere quello che è stato non ce lo dirà mai nessun libro. Questa è un'esperienza unica della vita di un credente, quindi di un santo. Quindi rassicurati perché hai sempre motivo di pensare che forse non è proprio così. Ecco. Ma quello che mi interessa è le cose che hai detto all'inizio e prendo anch'io uno spunto per parlare di un caso che mi è capitato ieri, appunto, come per dire a volte ci sentiamo soli, siamo veramente soli e la vita spirituale non si trova un padre spirituale. Allora io mi sto accorgendo in questo periodo della vita, della Chiesa anche, che sempre di più, dicevo prima, poc'anzi appunto, la Madonna sta facendo un grandissimo lavoro, è la vera, lei sta facendo una direzione spirituale a migliaia di fedeli, a milioni di fedeli, come sempre, e lo fa nella maniera più sobria possibile, perché lei porta solo a Gesù, quindi non accumula niente per sé, e lei se lo può permettere, perché tutte le cose che ci dice di fare o di dire, in realtà, essendo senza peccato, anche se noi le indirizziamo a lei, subito lei svanisce per farci arrivare a Gesù, quindi è la direttrice spirituale più santa e più sana possibile è la Madonna, chi ama la Madonna veramente è preso per mano. Lo dico con una convinzione, diciamo, che con gli anni è diventata sempre più grande, perché ho visto che veramente lasciarsi guidare da Maria in maniera anche misteriosa significa andare diritti verso Gesù, verso Gesù. L'altra cosa che è interessante è che c'è la Chiesa, c'è il Papa, ci sono discorsi del Papa. Quando una persona è umile e vuole crescere, sicuramente trova delle occasioni, sicuramente trova delle persone che possano aiutarle. Porto io questa testimonianza, che proprio ieri sono stato all'ospedale a trovare una mia amica che era ricoverata, e nel letto attivo, diciamo, al suo, c'era un'altra paziente, e questa paziente, con una malattia abbastanza grave, mi ha chiesto perché non confessa anche me, perché non parliamo un pochettino di Dio, e mi ha colpito che a un certo punto lei ha detto, io non sono stata una grande credente, anzi da tanto tempo non sapevo come fare, però ho cercato di pregare sempre, ma oggi mi sento sicura perché ascolto Papa Francesco e le dico, padre, che anche qui nell'ospedale ho fatto quello che lui dice, cioè leggo tutti i giorni una paginetta del Vangelo. Io mi sono sentito riempire il cuore veramente di consolazione, perché ho visto proprio la mano di Dio in questa persona, ma ho pensato tra me, chissà il bene che sta facendo questo Papa, con queste piccole esortazioni, siccome è credibile nella sua persona, quindi il bene che fa, quindi il Papa ha dato un piccolo puntino, leggete tutti i giorni una pagina del Vangelo, e sicuramente questa indicazione del Papa per quell'anima lì è stata decisiva e lo sarà sicuramente fino alla fine. Ecco, mi sembra che a volte non dobbiamo sottovalutare questi aiuti ordinari che abbiamo sempre, specialmente in questo momento di grazia con Papa Francesco. Grazie, Giovanna. Sì, allora mi dicono che era l'ultima chiamata, vi saluto, ci vediamo il mese prossimo, e grazie per la vostra attenzione, vi chiedo una preghiera, e anche da parte mia. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.